credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi vogliamo presentare un volume che sarà tra l'altro presentato tra non molti giorni, il 27 maggio prossimo, presso la libreria Feltrinelli in via Vittorio Emanuele Orlando, qui a Roma, un volume dal titolo Ettore Majorana, lo scomparso e la decisione irrevocabile. Il volume è di Stefano Roncoroni, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie.
Volevo ricordare anche la casa editrice, che è Editori Internazionali Riuniti. Dunque, questo libro è un po' in qualche modo un giallo, nel senso che si parte veramente da una scomparsa che è rimasta inspiegabile, quella che appunto è occorsa a Ettore Majorana nel 1938. Però il primo contatto che ha avuto con Ettore Majorana è avvenuto diversi anni dopo, nel 1962. Vogliamo partire proprio da quel momento?
Sì, io sono, diciamo, un lontano parente di Ettore Majorana per parte di donna, come si dice, quindi per questo porto un altro nome. Mia nonna materna e il papà di Ettore erano due fratelli. E mia mamma ed Ettore erano due cugini primi. Erano gli unici Majorana che erano saliti in continente, come si diceva allora, si dice tuttora adesso, quindi stavano a Roma e stavano sotto la tutela di mio nonno, che era la persona più autorevole qui in città. E si è sempre parlato di questo cugino geniale, molto strano, soprattutto il fatto che fosse molto strano piuttosto che geniale, perché nessuno era in grado di capire esattamente che cosa lui stesse facendo o stesse combinando, e quest'aurea è rimasta. Io mi sono iscritto a fisica, ci sono rimasto per 2 anni, ho dato qualche esame, mi sono accorto che era la strada sbagliata e ho cambiato, e però mi è rimasta la voglia. Nel 1962, nel momento in cui io stavo lasciando fisica, mi sono occupato di rimettere a posto le carte dello zio Quirino, che era morto nel 1957, che confluivano a Rieti, dove lui aveva una residenza di campagna estiva, e confluivano lì le carte dell'appartamento che aveva a Roma, dello studio a Bologna, delle cose che aveva lasciato nelle case dei figli. E mettendo in ordine tra queste carte, che erano già messe in ordine ma erano solamente nel trasloco con gran confusione, le scatole se erano aperte, ho ritrovato l'epistolario tra Ettore e Quirino, che non sono stato in grado di decifrare, perché già allora parlavano soprattutto di problemi molto tecnici, senza tante lentezze. Caro zio, rispondendo al tuo problema, questo non va bene, quell'altro va bene, fai così o fai colà, e lì uno non
si perde. Certo.
Però, diciamo, nell'essenziale questo epistolario l'avevo messo a posto, e da lì è nata l'interesse, perché io poi confrontavo quello che avevo capito, che ho capito lì, con quello che si diceva ancora in casa da me, in casa Savini Nicci, in casa Roncoroni.
E che cosa si è detto appunto della scomparsa di Majorana? Qual è stata l'ipotesi, diciamo, che poi, leggendaria o no, ha preso soprattutto il sopravvento?
Come non è più uso adesso, una persona, diciamo, più piccola di me. Adesso si parla di tutto, sia esterni, tutto il tuo privato, nella maniera fino ad arrivare in televisione a urlare. Allora c'era un'estrema riservatezza. I miei genitori capivano che il caso era interessante ed erano però molto cauti nel parlarne, ma non fornivano una risposta diciamo addolorata con un problema diciamo che potesse giustificare una vera scomparsa. Erano quieti, erano tranquilli, ossia il problema secondo loro aveva trovato una soluzione. Bisognava solo essere discreti, non domandare le persone di famiglia più direttamente coinvolte, ossia i fratelli, i nipoti che ancora non c'erano. I nipoti di Ettore avrebbero dovuto risolvere loro il loro problema. Mio nonno diceva che il caso si era risolto in una maniera non consona, cioè pochissime parole riportate da mio padre. E io, inesperto di semantica, gli ho chiesto: ma cosa vuol dire non consona? Perché le parole sicuramente che disse mio nonno erano queste: basta, a una persona vuol dire non devi chiedere più, è una cosa di cui non mi piace parlare perché mi dà disturbo dover rievocare quello che è successo. La famiglia aveva una sua struttura, una sua nobiltà, una sua fase ascendente, e quello che si era svolto era qualche cosa che non si era svolto secondo i compiti. Questo confligge con l'idea della fuga per fare le armi in Germania o per fare il barbone o meno, ecco. E già io avevo delle idee diverse, ossia quando poi alla fine è uscito i primi articoli sono usciti già negli anni 50, pochi, rari, ogni tanto su dei giornali periferici, La Nuova Stampa, un giornale di Livorno. Poi quando invece uscì il caso sulla Stampa, la prima scrittura di Sciascia, io mi resi conto che Sciascia aveva indovinato tante cose, cioè secondo me è il libro più serio che è stato scritto, con le caratteristiche di un libro diciamo scritto perché ti quadra, perché è rotondo, perché riesce a manifestare insieme anche le tue idee, la tua ideologia, quindi dello scienziato buono contro quello cattivo. Nella sostanza Sciascia ha ragione, e Ettore non avrebbe mai fatto la bomba atomica, ma non perché avesse presagito qualche cosa, perché era uno scienziato a tutti gli effetti, quindi non l'avrebbe fatta perché non avrebbe brevettato nulla e non avrebbe concesso nulla al carattere pratico della vita. Questo un po' nel libro cerco di spiegarlo, anche se tanti continuano a dire che il libro di Sciascia non è valido. Io credo che lui abbia saputo molto, non so da chi. Sicuramente dai fratelli di Ettore e dai miei zii.
Questo libro è anche, diciamo, parte come commento ad uno scritto inedito, sì, che era uno scritto del 1940, quindi appena 2 anni dopo la scomparsa, sì, di Ettore Majorana. Sì. Di chi era questo scritto?
Questo scritto era di Giuseppe Majorana, il capofamiglia della famiglia Majorana all'epoca. L'articolo è molto importante per un motivo molto semplice, io l'ho pubblicato, perché Giuseppe comincia a scriverlo alla metà del 1900, la fine diciamo di settembre 1939, e lo chiude pochi mesi, un mese e mezzo prima di morire. Sente la necessità di scrivere, già malato, e lo finisce poco prima di morire. E sono due date molto importanti, perché la leggenda di Ettore è nata perché la gente che ha fatto delle ricerche, gli studiosi, gli storici, i privati, i romanzieri, non hanno tenuto conto del fatto che tutte le istituzioni civili, religiose, pubbliche, private, che si sono occupate di Ettore, avevano già dato delle indicazioni certe sulla sua fine, purché fossero state, diciamo, esaminate e guardate con attenzione. Allora, esaminiamo in alcuna. Il Ministero della Pubblica Istruzione, che allora si chiamava dell'Educazione Nazionale, Ettore scompare nel marzo del 38. Da subito c'è l'appetito per la sua cattedra: chi va, chi paga le cose, chi ci mettiamo a posto. Lo dimissionano a dicembre del 1938. La famiglia si oppone perché ancora non l'ha ritrovato, e anche la Corte dei Conti fa delle eccezioni dicendo se questo ritorna, come ci mettiamo? Possiamo rinunciare a un uomo con lui perché abbiamo tolto la carta data un altro? Insomma, aspettiamo. Alla fine di settembre 1939 il ministero riprova a chiedere le dimissioni di Etter, a dimissionarlo. La Corte dei Conti non si oppone più e la famiglia non si oppone più. È un segnale che uno può interpretarlo come dire: beh, prima o poi devono dimissionarlo, oppure un altro segnale più attento è quello di dire: nessuno si ribella perché effettivamente sanno che non c'è più niente da fare, ed è la cosa più normale. La polizia, non è vero come dice Sciascia che non ha fatto degli interventi e delle ricerche, è stata molto pervasiva, era efficientissima la polizia sotto il fascismo, soprattutto per ricercare delle persone. Smette di ricercarlo nei bollettini di ricerca, quello con le fotografie e con le indicazioni, le ricerche che faceva la frontiera, diciamo tra il marzo del 1939 e il giugno del 1939. Anche questo, c'è l'ipotesi di dire: beh, prima o poi bisognava chiudere queste ricerche. No, si chiudono quando le cose si sanno come sono andate. La stessa cosa si potrebbe fare anche, lo stesso ragionamento si potrebbe fare anche sull'istituzione dell'Istituto di Fisica di Via Panisperna, poi quello che diventa la facoltà di fisica all'Università La Sapienza, fatta nel 1937. È la stessa cosa, alcuni cominciano a pubblicare delle opere di Ettore come inediti, e nessuno si sarebbe permesso, sapendo qual era il carattere di Ettore, di pubblicare qualche cosa se lui fosse stato in grado di tornare e dire: ma che cosa fate con le mie cose? Chi va autorizzato? La famiglia non aveva mai detto nulla. Invece questo articolo di Giuseppe, per le date che ti dicevo prima, cominciato alla fine del 39, di settembre del 39, e chiuso prima che la morte, con una chiusa molto strana, con delle lettere in cui lui dice che deve ragionare un pochettino di più sulla conclusione dell'articolo, in cui proprio parla con parole tipiche di chi dice è morto, perché si è distrutto come le molecole che lui tanto aveva studiato, altro, dà l'indicazione certa che anche la famiglia sapesse.
Mi fa un po' venire in mente il finale di Quarto Potere, quel No Trespassing, che è appunto il cartello sulla casa di Kane, per cui probabilmente, appunto, come diceva poco fa, erano altri tempi, e in quei tempi probabilmente la privacy aveva un significato molto maggiore di quello che ha oggi, e quindi forse ci sono delle cose che vanno anche lasciate e rispettate per quello che sono.
Sono, secondo me, sul buon cammino, perché mi sembra che la famiglia abbia reagito ancora come se non avesse maturato il dolore o il problema della scomparsa, o di che cosa fare di questo caso che ha ereditato, che è stato costruito da altri.
Grazie allora a Stefano Roncoroni, che è l'autore, lo ricordiamo, del volume Ettore Majorana, Lo scomparso e la decisione irrevocabile, edito da Editori Internazionali Riuniti. Grazie di essere stato
Io
con noi.
Io ringrazio molto voi.
E adesso presentiamo il volume Conosciamo davvero Gesù, edito da Mondadori Raieri. Ne è autore Roberto Giacobbo, che ne parla al microfono di Padre Vito Magno.
Conosciamo davvero Gesù? Roberto Giacobbo, in 340 pagine, pensa di avere risposto esaurientemente a questa domanda?
Ma sarebbe velleitario pensare una cosa di questo tipo. Diciamo che è un ragionamento che mi sono permesso di fare con l'aiuto di molti esperti, proprio perché spesso il nostro pensiero intorno a questa figura importantissima talvolta si ferma a delle considerazioni forse un po' superficiali, si nasconde dietro a qualche frase fatta in un verso o nell'altro. Invece io penso che ci sia tanto ancora da raccontare. Questo libro non nasce da un pensiero dell'ultimo momento. Negli ultimi 6 anni ho avuto occasione, nel corso del mio lavoro, di incontrarmi più volte con questa figura e ogni volta rimanerne stupito per alcuni aspetti che, seppur cristiano, seppur cattolico, mi erano sconosciuti, come forse la maggior parte delle persone che non sono degli esperti della materia. E allora di volta in volta li mettevo in un piccolo angolo della mia memoria e talvolta anche della mia agenda, e cercare di con la promessa un giorno di poterli affrontare con un attimo più di tempo.
Immagino sia stata una bella avventura. Da dove ha preso le mosse?
Ho avuto un giorno una scintilla che è nata da una delle mie tre figlie, Margherita, quando, tornando dal catechismo, si stava preparando per la prima comunione, la vedo mettersi a disegnare. E dico, come mai si sta disegnando? Era tardi, erano quasi le 7 di sera, quindi di solito a quell'ora, finiti i compiti, fatto catechismo, si dedicava a vedere un po' di cartoni animati prima della cena per riposarsi. Invece quel giorno si mise a disegnare e dico, che stai facendo? Dice, sto facendo Gesù. Dico, in che senso, Margherita? Dice, perché quando a catechismo ho visto tante volte l'immagine di Gesù, ma era sempre triste, sempre triste. Io voglio vedere Gesù allegro, e allora mi sto facendo un ritratto di Gesù allegro. Lei ha ricalcato un bellissimo volto di Gesù che aveva trovato su un libro, cambiando però l'atteggiamento, facendolo sorridente. Dice, perché mi piace pensarlo così. E allora mi ha fatto riflettere questo. Noi immaginiamo e pensiamo Gesù spesso, anche perché lo vediamo spesso nelle rappresentazioni del crocifisso, sofferente, in un momento di grande dolore, ma Gesù fino a poco prima è stato anche un uomo che ha coinvolto per la sua giovinezza, per la sua positività, per il suo modo di atteggiarsi nei confronti della vita e del prossimo. E allora ho detto, ma forse non conosciamo una gran parte della vita di Gesù e sarebbe bene rimettere un po' in fila le cose, e mi sono permesso di farlo da giornalista, cioè chiedendo ad altri e mettendo tutto un po' in ordine.
Come ha fatto a districarsi tra tante specializzazioni?
E intanto ho dato una linea che è la linea del tempo, quindi partendo da questo ragazzo, perché oggi sarebbe un ragazzo a 33 anni, al tempo era sicuramente diverso, però proviamo a pensare a qualcosa di molto vicino a noi. E poi la nostra vita quotidiana è scandita da un tempo segnato dalla nascita di un bambino di 2000 e passa anni fa.
Quindi lei ha raccolto in tante prove, quelle storiche, quelle archeologiche.
Ho messo in fila quello che viene detto dai testi sacri con quello che viene detto dai testi archeologici, trovando una serie di sorprendenti coincidenze che permettono di fare delle riflessioni. Ho usato un piccolo aforisma dicendo, perché credere non significa rinunciare a porsi domande e porsi domande non significa rinunciare a credere. E quindi questa è un'indagine, seppur, torno a ripetere, da cristiano e da cattolico, fatta con un'impronta laica, nel senso, mettiamoci intorno a un tavolo e esaminiamo con tutte le attenzioni e il rispetto che ci vuole una figura che sicuramente ancora oggi influenza la nostra vita, la vita di molti, e non solo dei cristiani e dei cattolici. Quindi proprio la voglia di scoprire, di capire, con una serie di coincidenze, sorprese particolari che fanno parte della vita e anche della morte di quest'uomo, che sono sicuramente poco conosciute e che leggerle ci fa pensare.
Non sarà stato facile distinguere il mito dalla storia.
Mi sono fatto aiutare, qui c'è stata la mano della provvidenza, oltre che da un mio collaboratore a cui sono molto legato, che si chiama Marco Zamparelli, è uno degli autori del programma che faccio in televisione ed è quello che di solito si occupa di argomenti religiosi, molto bravo, che ha fatto una ricerca certosina di fonti e di date, una ricerca tanto attenta e scrupolosa che lo stesso professor Gaetano Lettieri, che ha fatto una rilettura del manoscritto prima della pubblicazione, molto attenta, proprio riga per riga abbiamo parlato, discusso, ha apprezzato. E ricordo che Gaetano, lo chiamo così perché è un ordinario di storia del cristianesimo e delle chiese all'Università La Sapienza di Roma e ha anche altri titoli, ma è un mio amico da bambino perché abbiamo fatto sia le scuole elementari che medie insieme. Quindi quando ho telefonato al mio amico Gaetano dicendo, guarda, sto portando avanti questo progetto e vorrei che tu fossi la prima persona a leggerlo per vedere se ci sono imprecisioni, se ci sono cose da correggere, è stato un piacevole modo di risiedersi insieme alla scrivania come facevamo quando eravamo bambini.
Dunque, dopo secoli di studi e ricerche, è possibile capire che cosa ha veramente detto e fatto Gesù. Qual è la prova più convincente?
Ma guardi, dire che ci sia una prova definitiva che possa sovrastare tutte le altre da un punto di vista storico, archeologico, sarebbe quasi sminuire le altre. Sono veramente tante, sono tanti punti di un mosaico, e questi punti, proprio perché insieme formano una grande prova, non so se mi spiego, e pensare che ce ne sia una sola sarebbe come dire, dare adito a qualcuno di dire proviamo a demolire questa così demoliamo tutto il castello, così non è. È come una grande costruzione fatta da migliaia e migliaia di mattoni dove ognuno è importante per potrebbe allontanarsi qualche metro e vedere una casa solida.
Ma indagando sulla vita di Gesù, è riuscito a trovare qualcosa di originale?
Ma dal titolo Crucis, che è stato interpretato da degli studiosi molto importanti, alle ultime notizie sulla Sindone, alle storie raccontate come l'incontro di Giovanni, come l'esame dei miracoli, la sua vera tomba, insomma ci sono tanti passaggi che sono raccontati con una fluidità di discorso che è tipico della comunicazione odierna, attuale. Non c'è pagina o non c'è frontespizio guardando due pagine che dove non comincia e non finisca un sottocapitolo, in modo tale che il lettore abbia la possibilità e la libertà di poter interrompere quando vuole la lettura, potendola riprendere senza dover far fatica nel ricordarsi quello che ha letto prima e senza dover attraversare capitoli lunghissimi. È un modo anche per andare incontro al lettore e far diventare la lettura un piacere come deve essere.
Roberto Giacobbo, da giornalista, cosa pensa del linguaggio che Gesù usava?
È un linguaggio attualissimo. Noi poche volte facciamo un bagno di umiltà dicendo tutto questo è successo più di 2000 anni fa, e se non facciamo questo bagno di umiltà facciamo l'errore di giudicare con gli occhi di oggi, dove oggi la televisione, la radio, la comunicazione, i libri, internet danno una serie diversa di spunti per il racconto che 2000 anni fa non c'erano. Eppure sentendole e leggendo le parole di Gesù ci si rende conto quanto fossero dirette, quanto fossero moderne e attuali. Questa è una cosa che mi ha sorpreso molto. Era un linguaggio universale, ma non universale solo geograficamente, anche universale legato al tempo. Ed è sorprendente come sia così facilmente comprensibile, così divulgativo, così sacro, così intenso quello che lui diceva a 2000 anni di distanza. Provate a pensare come si parlava nel Medioevo, come si parlava 200 anni fa, e spesso ci sono dei passaggi che vengono considerati obsoleti. Bene, le parole di Gesù, che invece di anni ne hanno 2000, sono attualissime. Questo è un passaggio molto importante che spesso viene sottaciuto o ignorato proprio per un peccato di arroganza culturale e comunicativa, che invece dovrebbe essere diversa vista la situazione temporale. Per capire il passato bisogna avere l'umiltà di immergersi in quel passato e non di giudicarlo con gli occhi del presente.
Sorprendente soprattutto il discorso delle beatitudini, totalmente nuovo rispetto ai moduli culturali precedenti.
È anche rischioso per una cultura che non comprendeva certi passaggi, e quindi qui in questo viene raccontato anche il coraggio di quest'uomo. Ma ricordiamoci che la cultura del tempo era una cultura muscolare, era una cultura violenta, era una cultura maschile in maniera, cieca, no? E quindi provate a immaginare in un luogo dove si poteva, prevalere sull'altro solo con la forza fisica, trovarsi una figura come Gesù che imponeva la forza delle sue idee e del suo messaggio ben oltre la cultura della potenza fisica.
Con questo libro lei pensa di avere in qualche modo corretta l'immagine che i media tendono a dare di Gesù, cioè quella di maestro di sapienza soprattutto?
Diciamo che ho cercato di fare una fotografia di un periodo e di un tempo dove non esistevano le fotografie, e questa è una fotografia naturalmente che verrà ripercorsa nella mente di ognuno di noi.
Con in primo piano i racconti della passione, morte e risurrezione di Gesù, coincidono essi con le indagini di cui si è servito?
Coincidenze sorprendenti e piacevolmente sorprendenti. Non si può infondere la fede con una prova tecnica, ma certo scoprire che tante cose coincidono rafforza una fede già esistente, o quantomeno può far venire un pensiero a chi questa fede non l'ha.
Roberto Giacobbo, dopo la fatica che ha comportato scrivere questo libro, Conosciamo davvero Gesù, si sente un po' teologo?
Non mi azzarderei mai. Io rispetto chi ha studiato, e anzi da chi ha studiato cerco di attingere la sua scienza. Diciamo che io sono esperto in domande, non in risposte, e devo dire la verità che le domande che ho posto per la realizzazione di questo libro sono state tante e ho avuto delle risposte confortanti e molto spesso sorprendenti.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.
Thank you.